San Massimiliano Maria Kolbe di padre Antonio Ricciardi. Edizioni agiografiche. Postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali. 50ª puntata. Il padre Massimiliano offre la propria vita. I 10 morituri sono là, segregati e ridotti al silenzio, in attesa di essere presi dagli sgherri e condotti a lento supplizio. Quando d'improvviso un insolito movimento ed un bisbiglio sommesso viene a turbare quel momentaneo silenzio di morte che gravava come un incubo sul cuore di tutti. Un uomo, meglio un numero, esce con passo deciso dalle file degli altri numeri e va diritto verso il comandante del campo. Chi è? Che cosa vuole? Come osa egli infrangere la ferrea disciplina ed affrontare il terribile capo? E un nome, non più un numero, passa di bocca in bocca e si diffonde fino ai più lontani. Padre Kolbe, padre Kolbe. Ed eccolo, proprio il padre Kolbe, dignitosamente eretto e col volto soffuso di una profonda calma, porsi dinanzi al comandante. Giunti a questo punto, ricostruiamo fedelmente dalla testimonianza dei testi oculari l'atto più eroico che mente umana possa concepire e che il padre Massimiliano, nell'eroicità dell'amore verso il prossimo, ha saputo compiere. Sono testimonianze brevi e laconiche, quali necessariamente dovevano essere, poiché in quel momento tanto solenne quanto improvviso tutti i presenti devono essere stati presi da tale commozione da rimanere storditi e da non credere ai propri occhi. Ecco la testimonianza di Francesco Gajovnicek, il salvato. È la più breve dell'intero processo canonico, ma la brevità, dovuta alla poca conoscenza che il Gajovnicek aveva del padre Kolbe, accresce l'eroicità dell'atto, in quanto il sacrificio della vita non è stato compiuto per un confratello o amico, bensì per uno sconosciuto, amato in Cristo e nell'Immacolata. Conobbi personalmente il padre Kolbe soltanto durante l'estate dell'anno 1941, il giorno in cui offrì se stesso per me. Lo conobbi nelle seguenti circostanze. Alcune settimane prima della condanna di padre Kolbe, udì che nello stesso nostro blocco si trovava un certo sacerdote, il quale sollevava l'animo di quelli che erano in procinto di lasciarsi andare alla disperazione e ammaestrava. A quell'epoca non sapevo ancora che si trattasse di padre Kolbe, lo seppi solo dopo la sua condanna a morte. Le circostanze che accompagnarono la condanna a morte di padre Kolbe furono le seguenti. Dopo la fuga di un prigioniero dal nostro blocco, venimmo allineati in 10 file, durante l'appello della sera. Mi trovavo in una stessa fila con padre Kolbe. Ci separavano 3-4 prigionieri. Il comandante del campo, Frisch, circondato dalle guardie, si avvicinò e cominciò a scegliere nelle file 10 prigionieri per mandarli a morte. Frisch indicò anche me col dito. Uscì dalla fila e mi sfuggì un grido che avrei desiderato rivedere ancora ai miei figli. Dopo un istante uscì dalla fila un prigioniero, offrendo se stesso a mia vice. Si avvicinò cioè al comandante del campo e cominciò a dirgli qualche cosa. Una guardia lo condusse al gruppo dei condannati a morte e mi fece rientrare nella fila. La cosa accadde già dopo l'appello. Il secondo o il terzo giorno dopo ho udito che i 10 condannati si trovavano in un bunker e che erano stati condannati alla morte per fame. Dai miei compagni di prigionia seppi che colui che si era offerto invece mia era Padre Kolbe. Si raccontava pure che fu lui, tra tutti i 10, a vivere più a lungo. I compagni prigionieri del campo nutrivano per Padre Kolbe grande ammirazione. Il Gaio Wnicek, nella sua testimonianza, non riporta le parole con le quali Padre Massimiliano indusse il comandante ad accettare la sostituzione. O perché in preda a forte emozione non deve aver sentito nulla, o perché, avendo Padre Massimiliano parlato in tedesco, non deve aver capito nulla. Le preziose parole sono state invece capite e ricordate dal testimonio dottor Niceto Francesco, che si trovava a poca distanza da Padre Massimiliano. Dopo la scelta dei 10 prigionieri, Padre Massimiliano uscì dalla fila e, togliendosi il berretto, si mise sugli attenti dinanzi al comandante. Questi, sorpreso, indirizzandosi a Padre Massimiliano, disse: «Che cosa vuole questo porco polacco?» Padre Massimiliano, puntando la mano verso Francesco Gaio Wnicek, già prescelto per la morte, rispose: «Sono un sacerdote cattolico polacco. Sono anziano, voglio prendere il suo posto, perché egli ha moglie e figli». Il comandante, meravigliato, parve non riuscire a trovare la forza per parlare. Dopo un momento, con un cenno della mano, pronunziando la parola «Fuori!», ordinò al Gaio Wnicek di tornare nella fila lasciata un momento prima. In tal modo Padre Massimiliano prese il posto del condannato. La distanza tra me, Frisch e Padre Massimiliano non era più di 3 metri. Dopo poco i 10 condannati furono rinchiusi nel blocco numero 11, a quel tempo 13, essendo stata cambiata dopo la numerazione. Pare incredibile che il comandante Frisch abbia tolto dal gruppo dei condannati il Gaio Wnicek ed abbia accettata l'offerta di Padre Kolbe, e che non abbia piuttosto condannati in tutti e due al bunker della fame. Con un mostro come quello ciò sarebbe stato possibile. Gli scelti erano di diversa età, ma soprattutto era tutta gente debole, benché Frisch non fosse solito avere un criterio nella scelta. Lo stesso dottor Niceto Francesco, nella testimonianza fatta al processo apostolico di Varsavia, ha precisato: Padre Kolbe si è offerto volontariamente per il Gaio Wnicek. Desiderando salvarlo per la famiglia, lo ha fatto indubbiamente mosso da amore di Dio e del prossimo. Considero l'atto compiuto dal servo di Dio come un eroismo supremo. Ne escludo qualsiasi imprudenza o sconsideratezza, specie che a quel tempo il servo di Dio era in buone condizioni fisiche e psichiche. aveva molte persone a lui devote e la possibilità di resistere e di uscire dal lager. In base alla conoscenza che ho del servo di Dio, affermo che il servo di Dio si è offerto a prendere il posto del Gaio Vnicek per dei motivi soprannaturali, eminentemente religiosi. L'accenno fatto dal dottor Niceto Francesco allo stupore per la condotta del comandante Frisch non è un'impressione personale. Il dottor Niceto riporta l'impressione generale dei presenti che più chiaramente è ricordata dalla testimonianza del dottor Stemmler. Con assai maggior forza sentì la sua influenza dopo l'avvenimento che aveva scosso il campo, cioè quando egli offrì la propria vita per un altro prigioniero. La notizia dell'accaduto si diffuse nel campo intero la sera stessa. Sono profondamente convinto che il comandante del campo acconsentì che il prigioniero da lui scelto venisse sostituito da padre Kolbe soltanto perché padre Kolbe era un sacerdote. Egli gli aveva chiesto chiaramente: «Chi sei?» E ottenuta la risposta, ripeté al suo compagno: «È un pretonzolo». E fu soltanto allora che il comandante Frisch disse: «Accetto». Tale convinzione me la sono formata subito, nel campo, quando mi venne riferito lo svolgersi dell'accaduto. Il sacrificio di padre Kolbe provocò una grande impressione nelle menti dei prigionieri, poiché nel campo non si riscontravano quasi affatto manifestazioni di amore del prossimo. Un prigioniero rifiutava di dare a un altro prigioniero un pezzo di pane, e qui si era dato il caso che uno aveva offerto la propria vita per un altro prigioniero a lui sconosciuto. Non meno decisa e scultorea, con qualche nuovo particolare, la testimonianza del signor Sobolevski, numero 2877 nel campo di Oświęcim. Dopo compiuta la scelta dei 10 disgraziati, ecco che uscì all'improvviso dai ranghi del 14° blocco padre Massimiliano Kolbe, francescano di Niepo Kalanov, e andò direttamente verso il comandante Frisch. Si fermò davanti al comandante, diritto come una corda tesa, con le braccia ai fianchi, e gli espose la sua domanda, cioè di volere egli andare a morire nel bunker al posto di uno dei prigionieri, che indicò con la mano. Il comandante acconsentì, e padre Kolbe occupò il posto del condannato, di nome Francesco Gajomnicek. Questi tornò al proprio posto, nei ranghi del 14° blocco, mentre padre Kolbe rimase presso l'ala sinistra, tra i condannati. Il fatto di essersi padre Massimiliano Kolbe sacrificato per un altro prigioniero destò l'ammirazione ed il rispetto dei prigionieri, mentre provocò la costernazione tra le autorità del campo. Questo, nella storia di Oświęcim, fu l'unico caso in cui un prigioniero sacrificasse volontariamente per un altro la propria vita. Terminato l'appello, i condannati furono condotti sotto scorta nel bunker per morirvi di fame. Degna di rilievo è la constatazione del già noto dottor Rodolfo Diem. Sono rimasto nel lager di Oświęcim dal gennaio dell'anno 1941 fino al gennaio dell'anno 1945 e non conosco alcun caso di un simile amore eroico del prossimo come quello di cui diede la prova padre Massimiliano Maria Kolbe. gli avvenimenti di questa storica giornata, così rapidamente succedutisi e sintetizzatisi nel nome del padre Colbe, dovettero tornare alla mente e turbare il sonno di molti fra gli scampati nella notte che ne seguì. E così nei giorni seguenti, e finché il lucubre campo rimase aperto allo strazio di tanti innocenti, il nome del padre Massimiliano Colbe dovette continuare a risuonare sulle labbra di tutti, come espressione del più puro, del più eroico amore verso i fratelli. Gli stessi capi tedeschi non poterono forse dimenticarlo, ammirati e turbati dinanzi alla forza d'animo del sacerdote cattolico polacco. Ma qui non è tutto. Se ci fermassimo a questo punto, mostreremmo di non avere ancora compresa tutta la grandezza e tutta la bellezza dell'atto eroico e il suo profondo significato. Ci fermeremmo alla superficie. È indubbiamente cosa ammirabile e prova di suprema carità salvare, col sacrificio della propria vita, la vita di un padre di famiglia. Ridonare a lui, alla sua sposa, ai figli, la gioia di un ritorno e di un abbraccio, e con questo la speranza di un più lieto avvenire. Ma di fronte a quest'uomo a cui donava la vita del tempo, il padre Colbe ne aveva altri 9 ai quali si parava dinanzi, in tutta la sua gravità e imponenza, improvviso il problema dell'eternità. E questi egli vuole eternamente salvi, salvandoli anzitutto dal pericolo dell'abbandono e della disperazione. E scende allora con essi nel bunker tenebroso, sospintovi dall'urgente carità di Cristo, e si fa socio volontario dei loro tormenti e della loro agonia. Non basta. Li avvolge nelle vampe del suo gran cuore e con un'ebbrezza nuova, l'ebbrezza del canto della lode ininterrotta alla Vergine Madre di Dio, che li rende superiori alle stesse esigenze fisiche e quasi insensibili ai morsi della fame, li salva dalla disperazione. E poi, ad uno, dopo l'assoluzione e dopo una morte serena, li offre a Dio, prezioso manipolo, cadendo egli per ultimo. Non senza commozione, noi leggiamo nella relazione del sacerdote Sveda che l'eco degli inni alla Madonna dalla porta di ferro si diffondeva ogni giorno nel campo. La salvezza, pertanto, di quel padre di famiglia non era per il padre Massimiliano che mezzo ad un fine più alto, la salvezza dell'anima dei 9 morituri. È solo alla luce di queste constatazioni crediamo che si può essere in grado di degnamente apprezzare tutta la sublime bellezza dell'atto compiuto dal padre Massimiliano e ad un tempo tutta la grandezza del suo animo di apostolo. E dopo la lunga digressione, che pure è un'anticipazione, torniamo alla cronaca dei fatti. Nel sotterraneo della morte. Questo era stato scavato nell'area assegnata al blocco numero 13, detto perciò blocco o bunker sotterraneo della morte, e da esso non si usciva se non cadaveri, per passare direttamente al forno crematorio. Era cinto da un solido muro alto 6 metri, al quale era severamente vietato anche solo avvicinarsi. Chi vi era rinchiuso poteva dirsi in tutta verità un sepolto vivo. Nessuna comunicazione con l'esterno, come pure dall'esterno nessuna comunicazione possibile con questi sepolti vivi. Solo le guardie vi penetravano per la quotidiana visita di controllo, non mai per confortare, ma solo per umiliare e deprimere con volgari e blasfeme parole, se non anche, come vedremo, per violentare e uccidere, sempre col cipiglio dell'aguzzino e del carnefice. Se qualcuno avesse tentato a chiedere loro, oppure ad uno qualsiasi dei dirigenti, notizia dei condannati, avrebbe corso il pericolo di vedersi condannato per direttissima a seguirne la sorte. Don Sveda, del quale pure abbiamo preziose testimonianze, valendosi di una certa libertà concessagli dal suo ufficio, si portò fin dal giorno seguente al blocco della morte e osò domandare a quel capo qualche notizia sul padre Colbe. Ma si ebbe per tutta risposta: «Vuoi andare anche tu? Non sai che non è permesso ormai neppure di interessarsi della sorte di quegli uomini?» Solo qualche polacco addetto o condannato ai più umili e necessari servizi del sotterraneo avrebbe potuto dare qualche notizia sulla vita che laggiù conducevano gli infelici e sulle loro condizioni personali. Ma il sotterraneo era così vigorosamente vigilato da non potervisi nemmeno avvicinare. Avete ascoltato San Massimiliano Maria Colbe di padre Antonio Ricciardi, edizioni agiografiche, postulazione generale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 50ª puntata.